Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, introduzione di Massimo Raffaeli.
Ci sono dei libri, in particolare dei romanzi, che quando li leggiamo stabiliscono con noi una vera forma di intimità o di aperta complicità. Ci scivoliamo dentro e non chiediamo altro che di essere portati fino all'ultima pagina. Mentre leggiamo, noi non desideriamo solo andare avanti, ma abbiamo anche il terrore di arrivare alla fine. Gli americani li chiamano page turner, girapagine. Ecco, non esiste un piacere così intenso, persino infantile, del girare le pagine dei romanzi di Alexandre Dumas, che una volta, quando gli intellettuali li snobbavano, si chiamavano romanzi d'appendice. Vent'anni dopo esce infatti a puntate in Le Siècle fra il gennaio e l'agosto dell'845, seconda parte di una trilogia che si è aperta l'anno prima con I Tre Moschettieri e presto chiuderà con Il Visconte di Bragelonne. Dumas ha poco più di 40 anni ed è nel suo periodo d'oro, che comprende fra l'altro Il Conte di Montecristo. È un lavoratore instancabile, come il suo amico nemico Victor Hugo. Pesca a piene mani dalla storia di Francia, specie dal Seicento, il gran secolo della monarchia, e utilizza un'enorme quantità di materiali, fra documenti, diari e epistolari. Ha uno stuolo di assistenti, oggi si direbbe di precari che lavorano per lui, les nègres, i negri, o come si chiamavano allora. Dumas si limita a metterci lo spirito, la leggerezza, quell'aria svagata che in realtà è una forma travolgente, implacabile, di dinamismo. O se vogliamo, è quella cosa indecifrabile, però capace di acchiappare qualunque lettore, di tirarlo
dentro. Il terzo anello, ad alta voce,
in
collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo.
È il segreto.
Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, introduzione di Massimo Raffaeli.
Oltretutto su una materia di dominio pubblico per il successo dei Tre Moschettieri. Tornano in scena D'Artagnan, Aramis, Porthos, Athos. Vale a dire l'intelligenza, la scaltrezza, la forza, la dignità. Ognuno incarna una tipologia, ma tutti testimoniano un'utopia, l'utopia umanistica che Dumas non si è mai sognato di formulare. La storia rimette alla prova i suoi personaggi mentre il quadro è mutato. Primo ministro non è più il grande Richelieu, ma l'astuto, intrigante Mazarino. Parigi è scossa dalla fronda. La nobiltà, come l'alto clero, è sotto tiro della borghesia, quella del commercio, delle professioni, delle cariche pubbliche. L'Europa, appena uscita dalla guerra dei Trent'anni, è spazzata dal vento della rivoluzione. In Inghilterra è volata, per esempio, la testa di Re Carlo. Per D'Artagnan, Aramis, Porthos, Athos, lo spettacolo della storia, della grande storia, cui assistono ed entrano da protagonisti, equivale allo spettacolo della vita. Le avventure in cui si inseguono e si ritrovano, sani e salvi per miracolo, sono tappe del loro interminabile romanzo di formazione. La posta è conoscere se stessi, testimoniare se stessi, attraverso l'avventura, fino in fondo, a qualunque costo. Per questo i quattro eroi di Vent'anni dopo, diversi l'uno dall'altro, sono in realtà individui simili. Per questo la loro voce, così singolare, si connette e anzi duella sulla pagina come se fosse uno spartito musicale. La voce cui è affidata la lettura del romanzo, la stessa che ha letto nell'estate di 2 anni fa I Tre Moschettieri, non poteva essere che quella di un maestro della scena italiana, Paolo Bonacelli, la più consona alla polifonia spettacolare di Dumas. Ora è una voce grave, scura, come i fondali del gran secolo. Ora invece è scanzonata, sbrigliata, al ritmo travolgente dello spadaccino guascone e dei suoi vecchi intramontabili compagni. Buon divertimento, sul serio.
In una stanza del palazzo del cardinale a noi già noto, presso un tavolino ad angoli d'argento dorato ingombro di foglie e libri, sedeva un uomo con la testa nascosta tra le mani. Dietro a lui era un vasto caminetto fiammeggiante, i cui tizzoni accesi si sfacevano sopra alari dorati. La luce del fuoco si rifletteva sul dorso del magnifico vestito di quell'uomo pensieroso. Nel vedere quella rossa zimarra, i merletti sfarzosi, la fronte pallida in meditazione, la solitudine dello studio immerso nel silenzio che regnava anche nelle anticamere, interrotto soltanto dal passo misurato delle guardie su pianerottolo, c'era da credere che l'ombra del cardinale di Richelieu fosse tuttora nella sua stanza. Ahimè, era l'ombra e non altro del grand'uomo. La Francia indebolita, l'autorità del re disconosciuta, i grandi di nuovo infiacchiti e turbolenti, il nemico che aveva valicato i confini, tutto testimoniava che Richelieu non era più in quel palazzo. Ma ciò che più di tutto mostrava come la zimarra rossa non fosse affatto quella del vecchio cardinale, era l'isolamento in cui era immerso quell'uomo che sembrava, come dicemmo, più un fantasma che un essere vivente. Erano le gallerie vuote di cortigiani e i cortili pieni di guardie. Era il sentimento di scherno che saliva dalla strada e penetrava attraverso i vetri di quella stanza aggredita dal soffio di un'intera città, tutta solidale contro il ministro. E infine i rumori lontani e continui di spari, esplosi per buona sorte a vuoto e senza vittime, e forse solamente per far capire alle guardie, agli svizzeri, ai moschettieri e ai soldati che circondavano il palazzo reale, come il popolo possedesse armi. Quel fantasma di Richelieu era Mazarino. Ora Mazarino era solo e si sentiva debole. «Straniero», mormorava, «italiano», e rifletteva tra sé, «ecco la loro grande parola». Con questa parola assassinarono, impiccarono, divorarono il Concini, e se io li lasciassi fare, assassinerebbero, impiccherebbero, divorerebbero anche me, quantunque io non abbia fatto loro mai altro male che spremerli un pochino. Imbecilli. Non capiscono dunque che il loro nemico non è già questo italiano che parla malamente il francese, ma piuttosto coloro che hanno l'abilità di dire delle parole nella più pura pronunzia parigina. «Sì, sì», continuava il ministro, con l'accorto sorriso che in tale circostanza sembrava strano sulle pallide labbra. «Sì, me lo dicono codesti vostri clamori. Precaria è la sorte dei favoriti. Ma se sapete questo, dovete anche sapere che io non sono un favorito comune. Non si accorgono che con il loro grido quotidiano «Abbasso il Mazarino!» io li obbligherò a urlare ora «Evviva Beaufort!» «Ora evviva il principe!» «Ora evviva il Parlamento!» «Ebbene, Beaufort è a Vincennes. Il principe andrà a raggiungerlo un giorno o l'altro e il Parlamento...» Qui il venerabile personaggio assunse nel sorriso una certa espressione di odio, a cui il suo volto affabile non pareva abituato. «Ebbene, il Parlamento. Vedremo che cosa potremo farne del Parlamento. Oh, ci impiegherò tutto il tempo occorrente, ma quelli che hanno cominciato con il gridare «Abbasso Mazarino» finiranno con il gridare «Abbasso tutta quella gente». A ognuno il suo. Richelieu, che odiavano quando era vivo e di cui parlano sempre da che è morto, ebbe un potere meno stabile del mio, giacché fu scacciato più di una volta e più spesso ebbe paura di esserlo. In quanto a me, la regina non mi scaccerà mai. E se io fossi costretto a cedere al popolo, lei cederebbe con me. Se io fuggissi, lei fuggirebbe. E allora vedremmo che cosa saprebbero fare i ribelli senza la loro regina e il loro re. Ah, se almeno non fossi straniero, se almeno fossi francese.
Thank you.
A un tratto il cardinale alzò il capo, con le sopracciglia mezzo aggrottate, come uno che ormai abbia preso una decisione. Fissò gli occhi sopra un enorme orologio a pendolo che stava per suonare le 6, e prendendo un fischietto d'argento dorato dal tavolino a portata di mano, diede 2 fischi. Una porta nascosta dagli arazzi si aprì senza alcun rumore, e un uomo vestito di nero avanzò in silenzio e stette ritto dietro la poltrona. «Bernouin», disse il ministro senza nemmeno voltarsi, poiché avendo dato 2 fischi sapeva che alle sue spalle doveva esserci il suo cameriere. «Quali sono i moschettieri di guardia al palazzo?» «Monsignore, i moschettieri neri». «Quale compagnia?» «Compagnia Treville». «C'è in anticamera qualche ufficiale di quella compagnia?» «Il luogotenente d'Artagnan. Uno dei migliori, mi pare». «Sì, monsignore». «Datemi un abito da moschettiere e aiutatemi a vestirmi». Il cameriere uscì silenzioso come era entrato e dopo un momento ricomparve con l'abito richiestogli. Allora il cardinale, tacito e pensoso, incominciò a sbarazzarsi dell'abito da cerimonia che aveva indossato per assistere alla seduta del Parlamento e a mettersi la casacca militare che portava con qualche disinvoltura grazie alle sue campagne d'Italia. Poi, quando fu completamente vestito, disse: «Andatemi a cercare il signor D'Artagnan». Rimasto solo, il cardinale si guardò con una certa soddisfazione nello specchio. Era ancora giovane, avendo appena 46 anni, di statura elegante, un po' al di sotto della media, di colorito bello e vivace, sguardo di fuoco, naso grande ma ben proporzionato, fronte ampia e maestosa, capelli castani un tantino crespi, barba più cupa dei capelli e ben arricciata con il ferro, che gli dava molta grazia. In quel punto fu riaperta la porta. «Il signor D'Artagnan», disse il cameriere. Entrò un ufficiale di 39 o 40 anni, piccolo ma ben fatto, magro, con l'occhio vispo e spiritoso, la barba nera e i capelli brizzolati, come avviene sempre da chi abbia avuto una vita troppo quieta o troppo movimentata. D'Artagnan fece 4 passi nello studio, che riconosceva per esserci venuto una volta al tempo di Richelieu, e non vedendo che un moschettiere della sua compagnia, pose gli occhi su quel moschettiere, nei cui panni ravvisò presto il cardinale. Restò in piedi, in attitudine rispettosa ma sostenuta, come conviene un individuo d'alta condizione che spesso in vita sua abbia avuto occasione di trovarsi al cospetto di alte autorità. Il cardinale gli diede un'occhiata più scaltra che profonda, lo esaminò con attenzione e dopo alcuni secondi di silenzio domandò: «Siete voi il signor D'Artagnan?» «Per l'appunto, eminenza», rispose l'ufficiale. Il cardinale considerò ancora un poco quella testa piena di intelligenza e quel volto la cui eccessiva mobilità era frenata ormai dagli anni e dall'esperienza. Ma D'Artagnan sostenne l'esame da uomo che in passato era stato guardato da occhi ben più penetranti di quelli di cui sosteneva in quel momento l'indagine. «Signore», disse il cardinale, «ora verrete con me, o piuttosto verrò io con voi». «Ai vostri ordini, eminenza», rispose D'Artagnan. «Vorrei visitare di persona i corpi di guardia che circondano il palazzo reale. Credete che vi sia pericolo?» «Pericolo? E quale?» «Dicono che il popolo sia in grande agitazione». «Eminenza, l'uniforme dei moschettieri del re è molto rispettata e se non lo fosse, io, con altri 3, mi impegno a mettere in fuga un centinaio di quegli scalmanati». «Eppure avete visto ciò che è accaduto a Comminges? Il signor di Comminges è nelle guardie e non nei moschettieri», replicò D'Artagnan. «Ciò vuol dire», soggiunse il ministro sorridendo, che i moschettieri sono soldati migliori delle guardie, non è vero? Ognuno è orgoglioso della propria uniforme. Io escluso, ribatté con lo stesso sorriso Mazzarino, giacché vedete che ho deposto la mia per indossare la vostra. Capperi, esclamò D'Artagnan, questa è vera modestia. Per quanto mi riguarda, se avessi quella di vostra eminenza, me ne contenterei. Sì, ma per uscire stasera forse non sarebbe stata sicura. Bernouin, il mio cappello. Dieci minuti dopo la piccola comitiva usciva dalla Rue des Bons Enfants. L'aspetto della città offriva tutti i caratteri di una grande agitazione. Numerose combriccole percorrevano le strade e, malgrado ciò che aveva detto D'Artagnan, si fermavano a vedere passare i militari con un'aria di minaccioso dileggio che testimoniava come i borghesi avessero momentaneamente deposto l'abituale docilità e ostentassero intenzioni più bellicose. Di tanto in tanto venivano rumori dal quartiere delle Halles e si udivano colpi di fucile dalla parte di Rue Saint-Denis, e talvolta, tutto a un tratto, senza che si sapesse perché, cominciava a suonare qualche campana, scossa dal capriccio popolare. D'Artagnan proseguiva il suo cammino con la noncuranza di uno su cui simili sciocchezze non abbiano alcuna influenza. Quando un crocchio di persone ingombrava la strada, egli spingeva il suo cavallo senza neppure dire «bada», e, come se rivoltosi o no, costoro sapessero con chi avevano a che fare, si sparpagliavano e lasciavano passare la pattuglia. Il cardinale invidiava tanta calma, che attribuiva all'abitudine del pericolo, ma concepiva per l'ufficiale a cui ordini si era momentaneamente posto, quella specie di considerazione che la prudenza accorda al coraggio. Avvicinandosi al posto militare della barriera dei sergenti, la sentinella gridò: «Chi va là?» D'Artagnan rispose e, domandata al cardinale la parola d'ordine, si inoltrò. La parola d'ordine era Luigi e Rocroi. Scambiati quei segni di riconoscimento, D'Artagnan richiese se non comandasse il posto il signor di Comminges. Allora la sentinella gli additò un ufficiale che a piedi discorreva tenendo la mano appoggiata sul collo del cavallo del suo interlocutore. Era colui che D'Artagnan aveva cercato. «Ecco il signor di Comminges», disse D'Artagnan tornando al cardinale. Il cardinale diresse il proprio cavallo verso di loro, mentre D'Artagnan per discrezione indietreggiava. Dal modo con cui l'ufficiale a piedi e quello a cavallo si levarono il cappello, si era accorto che avevano ravvisato sua eminenza. «Bravo Guiteau», disse il cardinale all'uomo a cavallo. «Vedo che nonostante i vostri 64 anni siete sempre lo stesso, svelto e devoto. Che state dicendo a quel giovane?»
«Eminenza», rispose Guiteau, «gli dicevo che viviamo in tempi assai strani e che la giornata di oggi somiglia molto a una di quelle della Lega di cui ho sentito tanto parlare nella mia gioventù. Sapete che nelle vie Saint-Denis e Saint-Martin si discorre, niente meno, che di fare le barricate?»
«E che replicava Comminges, mio caro Guiteau?»
«Eminenza», soggiunse Comminges, «rispondevo che per fare una lega manca loro soltanto una cosa, a mio parere essenziale, cioè un duca di Guisa. D'altra parte, non si fa due volte la medesima cosa».
«No», ribatté Guiteau, «ma faranno una fronda, come dicono».
«Che cosa è mai una fronda?» domandò Mazzarino.
«È il nome che danno al loro partito, eminenza».
«E da dove viene questo nome?»
«Pare che pochi giorni fa il consigliere Vachemont dicesse a palazzo che tutti i facitori di sommosse somigliano agli scolari che lanciano sassi nei fossi di Parigi e si disperdono quando scorgono il luogotenente civile per riunirsi da capo dopo che è passato. Allora hanno preso al balzo il termine fronde, lanciar sassi con la frombola, e si sono chiamati frondeur».
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it.